Allora, oggi è il 23 marzo 2012. Oggi parliamo di un argomento che non si trova nel libro di Ricciardi. Infatti è un'aggiunta a quel testo. Da oggi alla settimana prossima faremo tre lezioni che sono tre aggiunte al testo di Ricciardi, a cui corrispondono poi tre articoli che integrano sempre questo testo. Il testo che integra la lezione di oggi è un estratto da un manuale inglese, un primo manuale inglese per studenti di media, Introduction to Media Theory di Kevin Williams, lo trovate nel programma, ed è un testo molto semplice proprio che introduce la questione dell'ideologia e dell'egemonia nello studio dei media. Invece la settimana prossima, lunedì, parleremo della psicanalisi del femminismo. Quello invece è un testo che si trova online e lo caricherò sul sito del CILA, quindi potrete scaricarlo direttamente dal sito. È un testo classico della fine degli anni 70 di una teorica dei film inglese che si chiama Laura Mulvey ed è tutto sul piacere del guardare, il piacere visuale del corpo della donna. E anche questo è incluso in Williams. Infine poi venerdì prossimo invece faremo questa lezione sulla questione della razza e in particolar modo sullo stereotipo, così come con una forma di rappresentazione che funziona nei media. Quindi questo è un testo di nuovo introduttivo, molto semplice, un inglese molto semplice di Stuart Hall che si chiama Representation, è un manuale per la Open University, quindi pensato proprio per la didattica. Quindi oggi molto brevemente, perché di nuovo siamo molto veloci, non approfondiamo veramente gli argomenti, no? Ma è giusto per avere un senso, qualche nozione di quelli che sono gli approcci principali allo studio dei media e allo studio della comunicazione dal punto di vista sociale. E quindi oggi ci occupiamo di due concetti che sono associati con il marxismo, e quindi l'approccio marxista allo studio della comunicazione, cioè concetti di ideologia e di egemonia. E ritroveremo soprattutto, no, abbiamo fatto tanti giri in queste due settimane, siamo in Canada, negli Stati Uniti, poi siamo stati in Francia, in Germania, no? C'è tutta questa rete di connessioni. La teoria dell'ideologia è stata sviluppata rispetto a quella che era stata la formulazione originaria di Marx e Engels, è stata sviluppata soprattutto in Inghilterra, quindi è diventato un metodo proprio di analisi dei messaggi, dei contenuti dei media che ha preso piede l'Inghilterra attraverso gli studi culturali inglesi o la famosa scuola di Birmingham, che spesso viene opposta proprio alla scuola di Francoforte. La scuola di Birmingham nasce negli anni 70, di nuovo in Inghilterra, quindi è associata alla scuola di Birmingham, che poi è diventata un movimento globale che ha coinvolto soprattutto il mondo anglofono. Quindi gli studi culturali poi si sono affermati in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, recentemente anche in Italia, dove si parla di studi culturali italiani e così via. E loro negli anni 70 e 80 hanno costruito, diciamo, tutto il loro approccio allo studio dei media, proprio sull'idea di ideologia e di egemonia culturale. Quindi ecco come il libro di Williams, questa introduzione alla teoria dei media, introduce l'idea di ideologia, cioè la questione che ci si chiede è se le rappresentazioni mediatiche del mondo hanno una serie di valori, di credenze, sono costruite in modo coerente, diciamo, si basano su un insieme di idee coerente. Quindi al di sotto di tutte queste rappresentazioni dei messaggi mediatici c'è un insieme di valori e di credenze che sono coerenti e che le sottendono. Possono essere considerati in questo modo. I media ci prescrivono dei modi particolari di pensare ai problemi sociali, no? Come il termine inglese frame, lo incorniciano il mondo in un certo modo, no? Gli danno una certa tendenza. C'è uno qualche schema consistente, coerente a tutte le parzialità, agli stereotipi che noi osserviamo nel modo in cui i media coprono gli eventi. Quindi questa è la famosa questione della parzialità dei media, che è legata all'ideologia. I media costruiscono degli significati specifici attraverso le loro narrative e anche attraverso i generi. No, per generi loro intendono i generi televisivi, la soap opera, il reality, il quiz show, il talk show, ma in tutte queste cose troviamo un'ideologia di fondo, cioè un modo di pensare, delle idee che sono coerenti e che propongono una certa visione del mondo. E infine i media sono degli strumenti che ci trasmettono le idee di un gruppo di persone piuttosto che altre, cioè in che modo i media sono quelli che poi chiamerà lui Althusser chiamerà degli apparati ideologici di Stato, cioè che promuovono un'ideologia. Quindi questa è la domanda che si pongono le teorie dell'ideologia. Quindi, ripeto, siamo in Inghilterra, negli anni 60 e 70, anche per la maggior parte degli anni 80, la scuola di Birmingham è un gruppo di studiosi, per la maggior parte giovani, che formano questo centro all'Università di Birmingham grazie al fatto che l'università assume Raymond Williams, di cui abbiamo parlato prima. Raymond Williams viene nominato docente in un dipartimento di letteratura, però i suoi interessi sono letteratura inglese, i suoi interessi, come abbiamo visto anche in altre settimane, sono verso tutte le forme della cultura, quindi non soltanto la letteratura, e questa sua intenzione di studiare la cultura, inclusa la cultura popolare, viene osteggiata, diciamo, dall'Università di Birmingham in cui si trova, per cui apre questo piccolo centro, che loro dicono sono proprio delle baracche ai margini del campus o dell'Università di Birmingham, e si porta con lui tutta una serie di studiosi, giovani soprattutto, che hanno interessi diversi rispetto a quelli che venivano portati avanti, diciamo, nel corpo principale dell'università. Si tratta in primo luogo di un gruppo di studenti, giovani ricercatori che appartengono a classi e gruppi sociali che sono nuovi per l'università. No, negli anni 70 c'è questa espansione, negli 60 e 70 c'è l'espansione dell'accesso agli studi superiori, e quindi, come abbiamo detto nelle settimane scorse, Williams, per esempio, era figlio di una famiglia di minatori del Galles. Altri membri della scuola di studi culturali vengono anch'essi dalle classi operaie. E la figura più carismatica che poi prenderà la direzione del centro, che vedremo tra poco, è un giovane di origine giamaicana, un giovane studioso di origine giamaicana, Stuart Hall. Quindi un gruppo eterogeneo che si pone il problema di studiare sistematicamente la cultura. Quindi studiare sistematicamente la cultura e avere un metodo per lo studio della cultura. All'interno di questo gruppo, di questo centro di studi culturali, c'è un gruppo che si occupa proprio dei media. No, che si mette a studiare proprio il modo in cui i media possono essere visti da un punto di vista culturale, ed è proprio questo gruppo che introduce queste teorie dell'ideologia e dell'egemonia come strumenti metodologici per studiare il significato dei media. Gli autori principali da cui prenderanno ispirazione sono il filosofo francese Louis Althusser, che abbiamo menzionato prevalentemente, la cui idea di ideologia viene molto popolare negli anni 70, la troviamo anche in un certo senso nel femminismo, e ovviamente l'italiano Antonio Gramsci, che con i suoi quaderni dal carcere, che vengono pubblicati tra il 48 e il 51 e tradotti in inglese proprio in quegli anni. Quindi è una novità Gramsci in Inghilterra, perché non era mai stato tradotto. Un saggio di cui vi parlerò oggi, che secondo me è molto importante, che voi non dovrete leggere, però è un saggio che contiene molte di queste idee principali associate allo studio dell'ideologia, è contenuto in questa raccolta del 1977 che si chiama Mass Communication and Society. È una raccolta di saggi proprio sulla relazione fra comunicazione di massa e società, edita, curata da un gruppo di studiosi inglesi, James Curran, che aveva pubblicato una storia della BBC e dei giornali della stampa inglese dell'Ottocento, e dei Michael Gurevich e Janet Woollacott, sono gli altri. E questo saggio, questo libro, questa raccolta contiene poi quelli che sono tutti gli autori principali che in quegli anni si occupano di media nel mondo anglofono, quindi tra Stati Uniti e Inghilterra. In questa raccolta trovate quindi saggi molto vari, dall'imperialismo dei media alla storia della stampa, dalle sottoculture giovanili appunto allo studio degli effetti dei media. Quindi è una raccolta che contiene quello che in quel momento era, diciamo, lo stato più avanzato anche, no, dello studio della comunicazione. E in questa raccolta troviamo una sezione che si occupa proprio della questione del significato dei media, e quindi dell'ideologia, ed è quella di cui parleremo un po' meglio oggi. Introducendo questa sezione che contiene questo saggio di Stuart Hall, i curatori del volume contrappongono questa sezione e il modo che propone di studiare i messaggi dei media a due modi di studiare i media stessi, che loro considerano essere stati gli approcci principali fino a quel momento. Allora, uno è soprattutto l'approccio americano, quello che si portava avanti nei famosi dipartimenti di Mass Communication Research negli Stati Uniti, quelli con cui si è scontrato Adorno quando è arrivato in America, nella scuola di Francoforte. Questo era un approccio che trovate ancora, in un certo senso, nella ricerca che viene pubblicizzata anche sui media, perché è quello più ad effetto, no? Loro si interessavano soprattutto all'effetto dei media sugli individui, quindi se gli individui erano resi più violenti, per esempio dal vedere dei film violenti, oppure se gli individui cambiavano idea rispetto, come gli individui si formavano delle idee rispetto alla politica, no, rispetto al mondo. Quindi erano basati su questa teoria psicologica che andava per la maggiore in quegli anni, negli anni 40, 50 e 60, che è la teoria comportamentalista, la psicologia comportamentalista, che può essere riassunta stimolo-effetto. La teoria comportamentalista in psicologia indica proprio l'idea che si può studiare della psicologia soltanto i cambiamenti di comportamento. All'interno della mente umana non importa, quello che importa è il comportamento, è come si può condizionare il comportamento degli individui. Per esempio, in questa foto che vi ho messa sotto trovate proprio l'esperimento archetipo della scuola comportamentalista, che è i cani di Pavlov. Avete mai sentito parlare dei cani di Pavlov? Quindi il fatto che suonavano, era questo esperimento in cui si suonava la campanella ogni volta che si portava da mangiare a questo cane, e si ottenne l'effetto che anche se non si portava da mangiare, quando si suonava la campanella comunque il cane salivava, perché aveva costruito una reazione allo stimolo. Quindi, diciamo, un'idea molto basilare, no, della psicologia umana, il fatto che si può essere manipolati molto facilmente. Questo approccio quindi si preoccupava di vedere l'effetto dei media sugli individui, e poi non si preoccupava tanto del contenuto, dei messaggi. La metodologia per analizzare il contenuto era la famosa content analysis. La content analysis è costruita letteralmente su contare quante volte una determinata parola viene pronunciata, no? Quante volte appaiono le donne, quante volte viene fatto un determinato discorso, cioè è tutto un fatto quantitativo, quindi molto parascientifico. Quindi questo era uno degli approcci dominanti: effetto dei media sugli individui, modello ipodermico della comunicazione, lo chiamano, cioè siringa, come le media sono delle siringhe che ci iniettano dei messaggi e noi non abbiamo difese, oppure se dimostrato altrimenti i media non hanno effetto. E poi questa idea ad analizzare i messaggi come un fatto numerico di contenuto. Quindi questo è uno degli approcci. E l'altro invece approccio opposto all'approccio alla Mass Communication Research americana era la scuola di Francoforte, no? Che aveva scritto negli anni 40 e 50, di cui abbiamo parlato venerdì, e che era una variante filosofica del marxismo che veniva chiamata critical theory, quindi la teoria critica. Quindi da un lato la Mass Communication Research, che è positivista, scientista, no? Tutta basata sui numeri, quantitativa e così via, e dall'altro lato invece loro dicono c'è il lavoro della scuola di Francoforte, che è molto teorico, molto astratto, che aveva avuto il merito di rifiutare sia, diciamo, il marxismo ortodosso, che era tutto sul fatto che l'economia comanda tutto, sia appunto la Mass Communication Research. E quindi era stato importante, no? Perché per prima avevano studiato la cultura di massa, i media, senza ricadere in questo atteggiamento positivista scientista, però la loro approccio alla cultura di massa, secondo gli inglesi, è troppo elitista culturalmente, cioè come se guardassero dall'alto in basso ai fenomeni di cultura popolare. Pensiamo a quello che hanno scritto sul cinema, sul jazz, su tutte le forme di cultura popolare che per loro erano semplicemente un'alienazione, no? Una forma di alienazione, di abbassamento del livello culturale. E poi il fatto che comunque nei loro scritti si sentiva, specialmente quello di Adorno, si sentiva che loro consideravano reale e autentica soltanto un certo tipo di arte alta, in particolar modo quella modernista, avanguardista. Adorno era appassionato di musica, lo amava Schoenberg, no? Erano, diciamo, un tipo di cultura che non era per tutti, diciamo. Quindi, rispetto a queste due alternative, una marxista ma molto astratta e critica e l'altra positivista, eccetera, il volume propone un gruppo di articoli che usano proprio questo approccio marxista basato sull'idea di ideologia, però, non sull'idea di massa e comunicazione di massa o sull'idea di industria culturale, ma sulla nozione di ideologia. Allora, quello che vedete, questo appunto è Stuart Hall, il carismatico direttore del Centro di Studi Culturali di Birmingham, tra l'altro laureato dell'Orientale ad honoris, è venuto 3 anni fa, è un ospite regolare della nostra università perché frequenta dagli anni 70. Per questo all'Orientale c'è una tradizione di studi culturali inglesi, che adesso continua anche a livello di dottorato, a livello di ricerca, diciamo, più avanzata. Quindi Stuart Hall, che dirige il centro negli anni 70, si occupa soprattutto di media, e in questo saggio del 1977, che si chiama Culture, Media and Ideological Effect, che è proprio un saggio del suo tempo, no? È denso, teorico, vuole essere scientifico, fa tutta una serie di passaggi abbastanza complessi, però molto, è stato molto utile, cioè da queste idee così compresse che sono il risultato del lavoro di gruppo collettivo di ricerca che succedeva a Birmingham, perché Birmingham è un collettivo in cui non c'è la differenza tra docenti e studenti, questo lo raccontano spesso quando parlano di quel periodo, no? In cui erano ricerche portate avanti da tutti perché stavano studiando qualcosa di nuovo, qualcosa di cui prima non ci si era occupati, no? Quindi si creava, non c'era l'autorità del maestro che conosceva la disciplina, no? Era tutto un fatto anche di capire insieme, no? Come studiare questi fenomeni che prima non erano stati studiati. Quindi un saggio molto denso, strutturalista, nel senso in cui abbiamo parlato, quindi è forte l'idea della struttura sociale, della totalità, del tutto, no? Che dà senso, però anche proprio uno sforzo molto produttivo di aggiornare, diciamo, sviluppare la teoria di Marx e l'ideologia in modi più sofisticati rispetto a quelli che erano stati fatti fino a quel momento. Quindi questo è un saggio in cui lui applica la metodologia del materialismo storico di Marx alla cultura, e lo fa attraverso la nozione di ideologia. Quindi materialismo storico applicato alla cultura, soprattutto guardando all'idea di ideologia. Quindi questa è la base del materialismo storico. Questa è proprio la frase con cui Hall inizia. No, dice la cultura, perché lui vuole dimostrare che bisogna comprendere la cultura da un punto di vista materialista, non idealista. Materialista nel senso indicato da Marx, cioè che la cultura ha le sue radici nel modo di produzione, quindi nell'economia, nel modo in cui gli esseri umani organizzano la produzione di ricchezza e il loro rapporto con la natura. Quindi proprio lui fa questa apertura molto forte dicendo che la cultura ha le sue radici in quella che Marx nella ideologia tedesca chiamava la doppia relazione dell'uomo. L'essere umano si relaziona da un lato alla natura e dall'altro agli altri esseri umani, no? Gli esseri umani collaborano uno con gli altri per riprodurre le loro condizioni materiali, quindi per proprio letteralmente nutrirsi, vestirsi, riprodursi, no? Per un fatto, la materialità dei bisogni economici della specie umana. E poi su questa base, quindi la base del materialismo, la base dell'economia, la base del modo di produzione, sviluppano le forme, le altre forme di esistenza. Però da questa prospettiva si chiama materialista per questo, perché dice che è un tipo particolare di materialismo, che alla base di tutto c'è l'economia, c'è il modo di produzione, c'è il modo in cui gli esseri umani si organizzano per riprodurre le loro condizioni di vita materiali. Questa è la famosa idea della istanza determinante. Il modo di produzione e le relazioni sociali che hanno a che fare con la riproduzione materiale sono l'istanza determinante di tutte le altre strutture. Allora, questo per loro è stato un passo importante introdurre in Inghilterra queste idee, perché nonostante il fatto che Marx era stato in Inghilterra nell'Ottocento ed era stato dall'Inghilterra che lui aveva elaborato diciamo, la sua teoria del capitale, vedendo il modo in cui si era sviluppata la rivoluzione industriale, però in Inghilterra il marxismo non aveva mai attecchito, non fa parte della cultura diciamo, inglese politica il marxismo, il socialismo sì, ma non necessariamente diciamo, marxista. Quindi introdurre il marxismo in questa maniera così forte e teorica diciamo, è una mossa nuova per l'Inghilterra, ma che diciamo, gli dava, dava a questi studiosi di questo centro la sensazione anche di costruire una metodologia solida, no? Di avere delle basi solide, di portare avanti un ragionamento scientifico, perché la teoria di Marx è presa proprio come scienza in questo saggio, cioè è un approccio totalitario, totalizzante, che ti dà una spiegazione di tutto come funziona, quindi è una narrativa forte il marxismo per loro, dire che tutto è basato sulle relazioni materiali di produzione. Quindi questa è la base, dice Hall, per una comprensione materialista dello sviluppo sociale della storia umana. Ed è la base di ogni definizione materialista della cultura. Bisogna, per capire la cultura, bisogna capire in quale tipo di società esprime quella cultura, e quella società si può comprendere sulla base di come è organizzata il modo di produzione. Quindi, per esempio, ci sono stati tanti modi di produzione nella storia, tanti modi in cui gli esseri umani si sono organizzati, da un lato per accedere alle risorse della natura, no? Per convertirle in qualcosa che li sostiene, e dall'altro lato hanno organizzato il loro rapporto con gli altri. Quindi una cosa, per esempio, è il modo di produzione feudale, che era basato soprattutto sull'agricoltura, e cui corrispondevano relazioni sociali fra caste chiuse, no? Con poi tutta una cultura che si esprimeva su quello. E una cosa è il mondo della fabbrica, fornisso della fabbrica, dove si è spostato il modo di produzione industriale, e le classi sono determinate dalla loro posizione, no, nella produzione, e poi la cultura segue. No, questo è il modello marxista, avete la base economica, poi avete la società e poi avete la cultura. E i media fanno parte di questo strato che è quello della cultura. Materialismo, questa è una cosa che agli inglesi piace molto, materialismo storico, cioè materialismo, quindi come è organizzata, su quale basi produttive è organizzata una società e in quale momento, perché il modo di produzione cambia storicamente, quindi bisogna sempre capire cosa la specificità storica dei modi di produzione e le sovrastrutture sociali e culturali che corrispondono a questo modo di produzione. Quindi c'è stata una società feudale, tradizionale, a cui è seguita una società industriale, però diciamo la società del laissez-faire, del mercato globale, dell'imperialismo inglese di quel periodo, poi c'è stato un capitalismo monopolista, poi adesso parliamo di post-fordismo, parliamo di società post-industriale, quindi l'organizzazione dell'economia cambia sempre. Che è storicamente specifica, e poi ci sono queste sovrastrutture sociali e culturali che vi corrispondono, no? La famiglia contadina rispetto alla famiglia impiegatizia, no? Sono due forme sociali diverse che secondo i marxisti corrispondono a delle organizzazioni di produzione diverse, perché una cosa è se uno ha un pezzo di terra e tutti quanti sono coinvolti nella famiglia a coltivare questo pezzo di terra, una cosa è se il padre va in ufficio, la madre resta a casa, no? Anche le forme culturali saranno diverse. E quindi tutto parte, secondo i marxisti, che poi saranno contestate, eccetera, ne parliamo dopo, da questa idea. Una cosa però, per Marx, tutti i modi di produzione che sono la base di qualsiasi società hanno in comune, almeno tutti i modi di produzione che si sono succeduti nella storia, perché appunto ce ne sono stati tanti. La cosa che hanno in comune è che si basano sullo sfruttamento di un gruppo sull'altro. Quindi in ogni società c'è, secondo Marx, lo sfruttamento di un gruppo che lavora da parte di un gruppo che vive, diciamo, sulla ricchezza prodotta da chi lavora. Quindi lo sfruttamento è una costante, ma cambia il modo dello sfruttamento. Ne possiamo parlare di una società romana in cui sono gli schiavi, no, che conducono la maggior parte del lavoro, per parlare di una società feudale in cui sono i servi della gleba, no, che producono la ricchezza della società e in cui sono i feudatari, vivono di quella ricchezza, fino al capitalismo dove sono, è la forza lavoro che produce la ricchezza del capitalismo che vive del profitto di quella ricchezza. Quindi tutti i modi di produzione sono basati sulla radice, come la chiama Hollo, della contraddizione antagonista. In ogni modo di produzione c'è tensione, c'è lotta, c'è scontro, c'è conflitto tra chi produce e chi invece vive di quello che producono gli altri. E lo sfrutta. Quindi questo è il modello marxista di questi anni. Poi parliamoci chiaro, Marx, il marxismo è una cosa che c'ha tante di quelle variazioni che non è possibile parlarne come qualcosa di unificato, no? Veramente ci sono tantissimi modi di interpretare il pensiero di Marx, ma questo marxismo culturale è specifico, no? Non è tutte, è proprio il marxismo capito come modo di interpretare la cultura. Quindi per riassumere, questo è il modello marxista. Alla base abbiamo l'economia, che è il reale, quindi sono le relazioni reali. Per questo il marxismo è ancora moderno come teoria, perché cerca il reale. Questa cosa sparirà negli anni Ottanta per alcuni. Il reale è l'economia, e l'economia può essere conosciuta attraverso un metodo scientifico marxista, no? Dal punto di vista della classe operaia, ed è reale. Poi ci sono le sovrastrutture, che sono costruite su questa base. Le sovrastrutture principali sono la società e la cultura. La società è fatta di relazioni di potere che sono determinate dall'economia e sono involontarie. Quindi noi siamo formati socialmente involontariamente, come maschi, femmine, no, con tutto quello che implica come posizione sociale nella famiglia, come classe sociale, no, come appartenenza al gruppo. Le istituzioni della società che sono legate alla base sono lo Stato, la famiglia, la società civile, no? Tutte queste istituzioni appartengono alla società e si basano sulla base del modo di produzione. Infine, l'altro livello è la cultura. La cultura rispetto alla società ha a che fare con le forme, quindi con l'espressività, col linguaggio, con la rappresentazione, con la coscienza, con l'esperienza, con l'ideologia. Quindi la cultura ha a che fare con la sfera dei significati sociali. Quindi vedete, questo è un modello, quindi una famiglia, questo può essere visto in questa specie di semplificazione che vi metto qui, come il modo di produzione, insomma l'operaio, per esempio, che lavora nella fabbrica. La sociale è quando torna a casa, la famiglia, come è strutturata, no? Cosa fanno queste persone, come vivono, quali sono i loro mezzi, i rapporti con le altre classi. E poi la cultura sono i film che guardano, anche le rappresentazioni di se stessi, come può essere stato Totò negli anni 50, per esempio, per le famiglie italiane, i gusti che hanno. Oggi potremmo sostituirlo con qualcosa di diverso, forse non l'ho messo, ma non è. Cioè potete pensare per esempio a un modo di produzione basato sui servizi, sulla vendita, con sempre più persone che lavorano nei centri commerciali per esempio, o in tutto il settore dei servizi, che darà luogo per esempio a tipi di famiglie diverse, no? Magari più divorzi, più coppie di fatto, più madri singole, più genitori singoli, che poi magari si riverserà in un tipo di cultura popolare prodotta dalla televisione, che può essere da Maria De Filippi ai talk show del pomeriggio e così via. Quindi vedete, questa è una stratificazione, no? del mondo, della totalità, dell'insieme, tutto ciò per i marxisti costituisce una totalità, tutte le parti si riferiscono l'una alle altre, quindi si devono leggere insieme, società, cultura, economia vanno insieme, costituiscono un sistema, sono parti di questo sistema in cui però la parte determinante è sempre il modo di produzione. Allora, la definizione, abbiamo visto che l'ideologia si colloca nel terzo, in questa terza fase, cioè nel mondo della cultura, a che fare con la cultura, anche se poi l'ideologia serve a riprodurre le relazioni sociali, serve a dare ognuno il senso della propria identità, che a loro volta sostengono la base, no, le relazioni di sfruttamento. Il punto di riferimento per l'idea e la nozione di ideologia rimane questo testo di Marx e Engels, che purtroppo non ho trovato in italiano, cioè in inglese, però lo traduco comunque, insomma è facile, che si chiama L'ideologia tedesca, appunto di Marx e Engels, che è il testo che Marx e Engels scrivono per opporsi, per rovesciare Hegel, no, loro lo scrivono contro Hegel, contro anche gli allievi di Hegel, perché Hegel aveva messo l'idea al centro, no, della storia, cioè che era l'idea che si affermava attraverso la dialettica. Loro rovesciano quest'idea, dicono non è appunto l'idea che è principale, che è la cosa principale, ma è la materia, e la materia di nuovo è questo rapporto con la natura e con gli altri che chiamano economia. E in questo saggio in cui loro appunto propongono questa idea di materialismo, danno proprio questa definizione di un'ideologia che dice: le idee, visto che l'ideologia è basata nella materialità e non la produce, che succede? Che in ogni società e in ogni tempo le idee delle classi dominanti sono state le idee dominanti. Questa è proprio l'affermazione fondamentale di Marx. Le idee delle classi dominanti da un punto di vista economico e sociale sono le idee di tutti, sono le idee più forti, quelle che vengono imposte. Quindi la classe che è la forza dominante in una società e anche la forza dominante dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle idee che propone. Questo perché? Appunto per un motivo molto pragmatico, perché chi ha i mezzi di produzione materiale a propria disposizione ha controllo anche sui mezzi della produzione mentale. Produzione materiale e produzione mentale vanno insieme, cioè chi ha la ricchezza diciamo di controllo, insomma, dei meccanismi produttivi di una società, molto probabilmente avrà anche diciamo, la possibilità di scrivere libri, no? Di produrre arte, di comprarsi delle televisioni, dei giornali. No? Ci vuole il capitale, letteralmente, per avere la proprietà di questi mezzi di produzione mentale. Bisogna avere la ricchezza. E infatti, dicono Marx e Engels, nella misura in cui una classe governa una determinata epoca, lo fa in tutta la sua complessità, quindi regola anche la produzione e la distribuzione delle idee di una determinata epoca. Quindi le loro idee sono le idee della classe dominante di ogni epoca. Quindi, di nuovo, bisogna capire il sociale come distribuito in classi e che ogni classe, la classe dominante, avranno anche il potere di imporre le proprie idee agli altri, di renderle dominanti. Facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo. Va bene, riprendiamo subito. Giusto il tempo proprio di lasciare un po' di vuoto per la mente. Quindi è come gli inglesi, gli studiosi inglesi che avevano anche un programma di ricerche empiriche, tutto ciò andava molto bene, no? Perché permetteva di studiare la cultura non soltanto, diciamo, dal punto di vista della cultura di massa, quindi stiamo diventando tutti uguali, stiamo diventando tutti omologati, tutto questo discorso che era anche molto popolare in quegli anni, ma proprio di capire, cioè, quali sono le classi sociali specifiche che producono un determinato di cultura. Qual è la cultura della classe operaia, come si relaziona alla cultura delle classi alte, come i media intervengono in tutto ciò. Quindi serviva a dare anche uno spessore proprio di etnografico, no? di ricerca sul campo allo studio della cultura popolare. Infatti loro la chiameranno cultura popolare, non cultura di massa, perché diranno è nella cultura popolare che si formano i significati che sono legati proprio alla struttura delle classi. In Inghilterra la struttura di classe è fortissima, no? È forte dappertutto, ma in Inghilterra c'è un peso particolare, forse proprio per la storia della rivoluzione industriale. Gli accenti, i modi di vestirsi sono tutti fortissimamente connotati dalla classe. Quindi un approccio che poneva la classe sociale come un elemento fondamentale della cultura, ovviamente agli inglesi, specialmente a questi inglesi di estrazione o non inglese proprio classica come Stuart Hall, oppure figli di minatori, oppure provenienti dalla classe operaia, questo modo di analizzare la cultura c'ha un certo appeal, no? Di una cosa che li intriga. Però sarà molto elaborato in seguito. Oggi ci fermiamo un po' sempre con l'idea di darvi il senso generale, anche perché ideologia è una parola che si usa molto, di solito come un insulto, no? Si dice uno è ideologico, significa che parla per partito preso, che ha delle idee che non si confrontano con la realtà. Anche questo è ideologico, no? Perché da questo punto di vista, perché uno chiama ideologico le idee con cui non è d'accordo e si pone invece come la realtà, un effetto di ideologia. Quindi, per riassumere un po', per questa particolare scuola di, diciamo, che non è una scuola marxista, perché poi si allontaneranno dal marxismo, ancora saranno coinvolti in altre cose, ma che in questo momento è molto marxista, il contenuto dei media è ideologico. Quindi i media trasmettono l'ideologia, o i media sono coinvolti nella diffusione delle ideologie. Visto che i media sono qualcosa di molto, diciamo, che richiede ricchezza, no? I media di massa, l'abbiamo detto, sono media che richiedono un notevole capitale per produrre dei film, per avere una radio, un giornale, una televisione, ci vogliono i capitali. L'ideologia trasmessa da questi media sarà quella delle classi dominanti. Loro partono da questo principio. Quindi, partendo da questo, poi rimane il problema di capire in che modo, diciamo, la cultura è espressione del modo di produzione. Cioè, che significa dire che l'ideologia, la cultura, è espressione dell'economia? Significa che tutto va ridotto all'economia, no? Significa allora che la cultura non ha nessuna autonomia, che nella cultura tutto è dettato dalla legge economica. Loro dicono no, questo non è possibile, no? Non possiamo vedere semplicemente come l'ideologia come un'espressione dell'economia e vedere la cultura semplicemente come una questione di falsa coscienza. Qui loro dicono bisogna lavorare, cioè bisogna lavorare per rendere questo concetto di ideologia meno rigido, meno determinista, meno semplificatorio, no? Rispetto a quella che è la realtà dei processi sociali. E la terza questione è proprio identificare l'ideologia con l'ambito della coscienza, quindi che cosa siamo consci, quindi del soggetto, dell'io, del sé, dell'identità, dell'identificazione. Questi sono tre nodi che Hall si propone di sciogliere un po' anche in questo saggio. Quindi il contenuto, partendo dal fatto che il contenuto del media ideologico, quanto è autonomo, quanto è indipendente la cultura rispetto al modo di produzione, anche se viene data, e in che modo l'ideologia o la cultura produce proprio la coscienza, il senso comune, i significati, proprio il modo in cui noi vediamo il mondo. Queste sono le cose che li preoccupano. Allora, a questo punto Hall si lancia in questa elaborazione proprio di come funziona l'ideologia, vista da questo punto di vista come l'ideologia dominante. Quindi un'ideologia dominante, se i media esprimono l'ideologia delle classi dominanti e quindi, diciamo, mediano il mondo, fanno vedere il mondo dal loro punto di vista, no? Presentandolo come se fosse il punto di vista naturale di tutti, contro cui non si può obiettare, come lo fanno? Dice Hall, no? Come riescono a raggiungere questo effetto di convincere le persone di diventare le idee dominanti in una società? Allora, lui usa questa immagine, dice, funzionano in tre modi. Quindi l'ideologia può essere vista come un meccanismo che funziona in tre stadi. Innanzitutto trasforma una relazione verso opposto, quindi inverte le cose. Una cosa è bianca e te la fa vedere nera, no? Inverte. Poi rappresenta una parte come il tutto, e quindi è felicista, e infine nasconde quello che ha soppresso. Quindi la ideologia è un modo di invertire quella realtà, perché loro in questo periodo di questo parlano, quindi inverte la realtà, presenta le cose al contrario di come sono, e come lo fa? Facendo vedere soltanto una piccola parte di quello che succede e dicendo che quella parte rappresenta il tutto, e in questo modo nasconde la realtà. Cioè, vedete com'è forte la questione di realtà che loro hanno. Cioè, in questo periodo, siamo negli anni 70, non durerà, dura altri 10 anni questa cosa, e poi finisce tutta questa sicurezza. C'è una sicurezza che gli dà questa teoria di sapere che cosa effettivamente, qual è la realtà. Cioè, la realtà è lo sfruttamento, la realtà è il modo di produzione. E il loro problema è vedere come i media nascondono questa realtà, no, la cancellano, la invertono e così via. Certo, se uno ieri sera, per esempio, cambiando canale, vedevo questo programma sulla 7, che era sulla riforma dell'articolo 18, cioè i marxisti dell'epoca si sarebbero proprio divertiti a vedere come funzionava questa cosa. Il problema sono i licenziamenti, diventano i padri contro i figli. No, questa è una mossa ideologica.
Ma quello lo fece Marco Biagi.
Chi è?
Quello che l'ammazzarono.
Ah, Biagi, quello del giurista del lavoro. Però stiamo parlando proprio a livello di media, no? Di rappresentazione. Quindi come viene rappresentata questa cosa dell'articolo 18 della licenziabilità nei media? Viene rappresentata, diciamo, cambiando i termini, cioè il problema non è che tutti quanti diventiamo più precari, ma il problema è che ci sono dei pochi che sono garantiti e che devono essere licenziabili, no? Oppure una parte diventa il tutto, quindi il mercato del lavoro diventa tutto e la vita della società recede. Quindi voi potete tranquillamente analizzare quello che sta succedendo adesso attorno all'articolo 18 e come viene rappresentato nei media questa cosa da un punto di vista marxista e vedere come funziona, perché è proprio la metodologia che serve a far vedere questo tipo di funzionamento del discorso. E cosa nasconde? Serve a nascondere appunto che siamo tutti più precari, non solo i padri, ma pure i figli, insomma, che c'è questo movimento della società, nasconde quello che sta effettivamente succedendo nei cambiamenti economici. Questo è quello che nasconde. Quindi serviva a questo questa metodologia. Ora, è interessante per loro che Hall usa in questo saggio come esempio di ideologia il mercato. Dice, il mercato è proprio un esempio di ideologia, anzi l'esempio per eccellenza di ideologia, e quindi fa vedere come il mercato funziona attraverso questi tre passaggi: invertire le cose, il senso delle cose, rappresentare una parte come il tutto e nascondere la realtà. Quindi l'ideologia nasconde, per questo poi uno deve svelare quello che è nascosto dall'ideologia secondo questo approccio. Allora, il mercato è un esempio di ideologia. John Marx aveva detto come il capitalismo è un modo di produzione più dinamico di tutta la storia del mondo, no? È quello che ha introdotto più velocità proprio nei cambiamenti, ed è anche quello che ha prodotto la maggiore socializzazione del lavoro. Quindi l'economia capitalista è un'economia in cui siamo tutti interdipendenti, no? In cui c'è appunto socializzazione, si lavora molto di più insieme, c'è più collaborazione, cooperativa, no? Sia nella fabbrica sia nei nuovi modi di produzione. Quindi nell'economia capitalista la produzione dipende dalla interdipendenza del lavoro. Questa interdipendenza che ha a che fare con la produzione, no? Pensate quante, che reti ci vogliono anche per costruire un paio di scarpe e portarle qua, o un televisore, una qualsiasi merce che voi comprate, potete comprare in questo mondo, dipende, essendo il prodotto di un'economia capitalista, dipende da una rete globale in cui le cose vengono prodotte da una parte, c'è un marketing che viene fatto da un'altra parte, c'è il design, la progettazione che viene fatta da un'altra parte, la logistica, il trasporto delle merci, i supermercati, il neuromarketing, no? Tutte queste cose che fanno adesso appunto per vendere. Quindi, secondo Stuart Hall, l'interdipendenza del lavoro che produce la ricchezza è organizzata dal mercato. E il mercato è quello che fa apparire, che rovescia proprio la situazione reale. Cioè la nostra situazione reale della produzione è che siamo tutti interconnessi, siamo tutti interdipendenti, no, siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri. quello che fa il mercato come ideologia è, fa sembrare che è il mercato stesso che è all'origine del valore, non il lavoro. E il mercato ci fa perdere tutti come se fossimo tutti isolati, perché siamo in competizione, per esempio, nel mercato per lavorare. Quindi, nonostante dipendiamo tutti gli uni dagli altri, l'idea del mercato ci fa apparire come se siamo tutti uno contro gli altri, o siamo tutti alla pari, quindi isola. Quindi il mercato è un modo di rovesciare, invertire ideologico quella che è la vera organizzazione della produzione, che invece è basata sulla connessione, sull'interdipendenza, sulla cooperazione, sulla socializzazione. Questo è un esempio del 77 che lui fa, no? E lo riprende da Marx. Pensate oggi quanto il mercato è diventato proprio una parola d'ordine fortissima, cioè comanda il mercato praticamente, tutto viene fatto sul nome del mercato, di come il mercato dice questo, i mercati sono contenti, i mercati sono scontenti, il mercato è felice, il mercato è depresso, no? C'è tutta questa... E questo, loro direbbero, è proprio un esempio di ideologia, perché non è il mercato, è la produzione che conta, quindi è il lavoro. Poi, il mercato è un altro esempio di ideologia, perché cosa fa? Rappresenta una parte per il tutto. Loro dicono, non è che il mercato non esiste, esiste, è vero, c'è il momento della circolazione, del consumo, della competizione, no? In questo senso, però il trucco dell'ideologia è far apparire il mercato come tutto, no? Come se fosse la cosa più importante di tutte, quella che determina tutto, mentre è solo una parte dell'economia e c'è anche la produzione. Quindi il mercato rappresenta un sistema che richiede sia la produzione che lo scambio, come se fosse qualcosa che consiste solo nello scambio, quindi solo della compravendita. Quindi è interesse delle classi dominanti presentare l'economia come se fosse tutta una questione di mercato e il lavoro come una dipendente dal mercato, per cui se ho bisogno di licenziare, licenzio, tu fai quello che devi fare, vai dove devi andare, no? Non sono fatti del mercato, perché il mercato comanda. E infine, il mercato, secondo sempre Stuart Tollo, è una forma di occultamento, nasconde le cose. Quindi fa sparire il lavoro e la produzione e fa vedere solo il mercato. Quindi non riusciamo più a vedere che nella produzione che il lavoro è sfruttato e che si genera la ricchezza. Pensiamo alla ricchezza generata semplicemente dai mercati, dall'offerta e dalla vendita, mentre la ricchezza è generata dalla produzione. Quindi vedete, lui, è come se loro cercassero di elaborare un metodo rigoroso per capire questo termine così fumoso che è ideologia. No, il termine è fumoso, ideologia può significare qualsiasi cosa, no? E invece cercano proprio di dargli, diciamo, fare una teoria che fa vedere, che li mette in grado, per esempio, di poter analizzare un programma televisivo come fanno negli anni successivi e vedere come vengono rappresentate le cose ideologicamente in quel determinato prodotto televisivo, no? Come funziona l'ideologia rispetto a quali parole, cosa nasconde, cosa fa scomparire. No, come rovescia le cose. Quindi è veramente un metodo pratico, diciamo, per loro, che va messo in atto rispetto a un'analisi. Quindi l'ideologia funziona sicuramente in questo modo, però questa è la sua possibilità, quindi nasconde, rovescia, feticizza, eccetera. Però non è strettamente dipendente, non è un riflesso semplice dell'economia. Perché la cultura non è un qualcosa che è subordinato all'economia, ma qualcosa di attivo. Quindi lo stesso modo di produzione può dare luogo a tante forme diverse di ideologia e di rappresentazione, non ce n'è necessariamente soltanto una. Quindi l'ideologia trasforma, diciamo, anche il modo di produzione, è attiva, e questo perché appartiene proprio alla sfera della cultura. La cultura è linguaggio, è rappresentazione, è produttiva, produce teorie, immagine, rappresentazione. Per farvi esempi proprio semplici, questa per esempio è stata una contesa che c'è stata nel campo della letteratura. Se per esempio i romanzi, che so, vittoriani dell'Ottocento possono essere visti come espressione ideologica di una determinata classe. Quindi voi nella letteratura trovate l'espressione della coscienza della classe borghese inglese di quel periodo. Ma questo è un modello troppo semplicista e troppo determinista, no? Cioè, quando voi andate a leggere un romanzo, non ci trovate soltanto l'espressione della posizione dello scrittore nella struttura di classe, no? Ci trovate tutto un mondo di sensazioni, di sentimenti, di affetti, di significati, che non è tutto riconducibile a questo. Quindi loro vogliono dire anche questo, no? Che allo scopo di usare questa idea di ideologia per analizzare la cultura in una maniera non riduttiva, tu devi dare alla cultura autonomia. No, quindi quando vai a studiare un giornale come il Sun, come quando vai a studiare la cultura della classe operaia, per esempio c'è un saggio molto bello di Valerie Walkendine, che è una studiosa di nuovo inglese, che viene proprio dalla psicologia, che poi si è avvicinata agli studi culturali, che studia questa famiglia della classe operaia inglese di Londra che guarda Rocky in televisione. Guardano Rocky in televisione, c'è la madre, ci sono i figli, c'è questo marito che si identifica fortemente con questa figura di Rocky, no? Quindi il film di per sé stesso può avere un'ideologia, no? Che è quella dell'uomo della classe operaia che attraverso i pugni, attraverso la forza fisica riesce ad affermarsi, con cui il signore che sta in questa casa, il padre, si identifica fortemente, no? Però non è riuscibile tutto a questo, no? C'è un elemento che è anche in eccesso, la significazione poi sviluppa questa cosa, ma anche il rapporto col corpo di Rocky, di questo signore, per dire che poi loro usano queste teorie per analizzare dei casi pratici, no? E vedere come funzionano. E per fare questo hanno bisogno che la cultura non sia interpretata mai semplicemente come riflesso dell'economia. È legata all'economia attraverso la classe, ma è anche autonoma. E la cultura si esprime attraverso delle pratiche culturali. La prima pratica culturale è la pratica della significazione. Okay. Un altro elemento fondamentale per capire loro come intendono ideologia, appunto, è la centralità del linguaggio. No, l'abbiamo detto anche le settimane scorse, specialmente quando abbiamo parlato di strutturalismo, no? In questo periodo, anni 60, anni 70, anni 80, fino a buona parte degli anni 90, il modello per studiare la comunicazione, la cultura, per studiare tutto, è sempre il linguaggio e soprattutto la semiotica. No, questa è una cosa che parte, prescinde dal marxismo, ha a che fare appunto con l'atmosfera intellettuale in Europa a partire dagli anni 30, questa famosa svolta linguistica, no, che inizia addirittura con Wittgenstein negli anni 20-30, in cui tutto viene visto come a partire dal linguaggio, e il linguaggio diventa il modello attraverso cui capire la cultura. Questa è una cosa che trovate assolutamente in questo saggio, per cui il modello linguistico è fondamentale. L'ideologia si capisce come qualcosa che ha a che fare con la mediazione linguistica del reale. Quindi tutta la vita sociale, qualsiasi aspetto della pratica sociale, per Hall è mediata dal linguaggio. Il linguaggio è un sistema di segni e di rappresentazioni che sono organizzati in codici e che poi sono articolati attraverso un discorso sociale. Ma quindi, se uno vuole studiare l'ideologia, la studia attraverso gli strumenti della semiotica, attraverso gli strumenti della linguistica. Studia come il senso di un messaggio pubblicitario, di una trasmissione televisiva, di un notiziario, di una rivista, è costruito usando proprio gli strumenti della semiotica e della linguistica. Ricordiamoci che loro avevano iniziato proprio con questa idea, no? Che il mondo, la relazione dell'essere umano è duplice, con la natura e con gli altri. E sia la relazione con la natura che con gli altri esseri umani, per loro è mediata sempre dal linguaggio, dalla lingua. Il classico esempio che vi fanno sicuramente nelle lezioni di linguistica sono gli eschimesi e la nella neve, no? Che hanno i famosi nove tipi, nove parole per i nove tipi di neve. Questo è un esempio di mediazione linguistica, che loro vedono nove tipi diversi di neve, dove noi ne vediamo una, cioè vediamo soltanto la neve. E questo perché è il linguaggio che produce questa relazione con la natura, è il linguaggio che segmenta la natura in modi diversi. Che questa intuizione della linguistica è estesa allo studio di tutta la cultura in questi anni. Quindi tutto il mondo della cultura è visto come organizzato linguisticamente, qualcosa di organizzato linguisticamente. come dice Voloshinov, che è questo semiotico sovietico, l'ideologia è la semiotica, l'ideologia sono i segni, quindi il dominio dell'ideologia coincide col dominio dei segni, sono praticamente la stessa cosa. Dove c'è un segno c'è l'ideologia. Tutto ciò che è ideologico ha un valore semiotico. Questo è un altro passaggio fondamentale che fanno. Ricordate di questo, mitologie di Barthes. Questa è proprio l'analisi ideologica applicata per esempio alla fotografia. No, la pagina di questo giornale è analizzata come se fosse un messaggio linguistico, come se dicesse qualcosa. Perché c'era, forse se lo ricorderà, che Barthes dice: questa è un'immagine che nel momento storico in cui è stata pubblicata, cioè il contesto in cui la Francia aveva una guerra coloniale in Algeria, manda un determinato tipo di messaggio. E il messaggio è: la Francia è un grande impero e tutti, diciamo, a prescindere dal colore della pelle, fanno parte di questo impero. Quindi questo è un messaggio costruito semioticamente, attraverso il modo in cui la pagina è stata costruita, attraverso il modo in cui la fotografia è incorniciata. Ed è un messaggio ideologico, perché cosa nasconde? Nasconde la realtà coloniale, no? Fa sembrare questo soldato qualcosa che sta per tutti i soggetti all'impero francese, rovescia la relazione, non sono oppressi ma sono dalla nostra parte, no? Quindi questo è un esempio di ideologia. Tra l'altro c'è questo film francese che è nelle sale, che si chiama Quasi Amici, non so se avete visto, che è proprio la stessa cosa, no? L'avete visto? Vi è piaciuto? Attenti, la seduzione dell'ideologia. Cioè, in un periodo di Vallier, no, pensate alla copertina, dell'ideologia è seduttiva, perché funziona, no? Poi ha a che fare anche col piacere, perché in un periodo in cui in Francia c'è una terribile tensione con le Vallier, dove ci sono state rivolte, dove c'è proprio anche una repressione poliziesca molto forte da queste parti, esce un film in cui il francese ricco e il nero povero, proprio zeppo, pieno zeppo di stereotipi, no? La madre che non ce l'ha perché l'hanno preso dal Senegal, che ci affida tanti mariti, lui è stato in galera, sta sempre con gli amici in mezzo alla strada, eccetera. Fa questa amicizia con questo ricco francese, gli porta la vita, gli porta il corpo, e quindi diventano amici e tutto si mette a posto. E questa è l'ideologia. E non a caso questo è un film che ha avuto un enorme successo in Francia, no, perché poi diranno: l'ideologia a che serve? Serve a sanare le tensioni. L'ideologia è una forma di fantasia, no? Sana le tensioni perché fa vedere questa cosa molto pericolosa, che il rapporto di razza post-imperialista, post-colonialista francese, come qualcosa che è tranquillo, no? Che si può tranquillamente risolvere attraverso questa amicizia improbabile tra un ragazzo delle Vallier e un ricco francese. Ma questo Barthes direbbe è lì. Tra l'altro poi questa idea di ideologia, perché questi sono campi enormi, quindi come vi ho detto, a me interessa che voi abbiate dei punti di riferimento, no? Che poi approfondite con lo studio, per l'esame, per altri fatti, insomma non mi interessa. Però l'importante è sapere che sono ancora state sviluppate. Uno di quelli, per esempio, che ha lavorato molto sull'ideologia negli ultimi anni e che è una specie di star internazionale della teoria, è uno sloveno che si chiama Slavoj Žižek. Non so se avete mai sentito nominare Žižek. Comunque Žižek è uno che quando va a fare i convegni, le conferenze, cioè il doppio di quanti siete voi avessi in questa stanza, no? C'è gente proprio da tutte le parti, perché è anche un bravo oratore, non molto divertente. E comunque Žižek ha costruito proprio tutta questa teoria del film basata sull'ideologia, che lui chiama la fantasia, no? Per esempio ha analizzato Kung Fu Panda, questo poi è famoso per queste cose. Kung Fu Panda, lui ha fatto una lettura ideologica di Kung Fu Panda. Ha detto l'ideologia di Kung Fu Panda è che ha detto che Kung Fu Panda, il personaggio di Kung Fu Panda, praticamente è una specie di Berlusconi, secondo lui. Andatevela a vedere, come dice Žižek. Sì, perché dice quello che non lo capisce se c'è o non c'è, se ci fa, insomma, fa una specie di discorso del genere. Però la fantasia rassicurante, l'ideologia di Kung Fu Panda è che appunto quello che non ce la fa, che è grasso, eccetera, può miracolosamente diventare questo grande guerriero. ma ha fatto anche altre analisi del genere, no? Di nuovo si vanno a vedere i film e si vede l'ideologia che questi film trasmettono. Un altro testo importante che esce non molti anni dopo, no, ma che pure vi fa vedere come questa idea di ideologia funziona poi quando uno deve analizzare delle cose concrete, è di Edward Said. Edward Said lo conoscete come nome? Cosa ha scritto? Orientalismo. Questo è il secondo volume, Covering Islam, è il secondo volume della trilogia sull'orientalismo. Il terzo è The Question of Palestine, la questione della Palestina. E nel primo sappiamo che lui ha letto tutta una serie di testi letterari, storici, eccetera, per fare vedere come l'Oriente è una costruzione discorsiva dell'Occidente. No, che l'Oriente non ha una realtà oggettiva, ma è un'ideologia in un certo senso, costruita dal soggetto occidentale che ha proiettato le sue fantasie sull'altro. Anche qui costruita su uno sfruttamento, perché l'orientalismo nasce quando col dominio coloniale della Francia e dell'Inghilterra sul Nord Africa e il Medio Oriente. Ma questo saggio del 1981, Covering Islam, Said applica proprio questa lettura ideologica al modo in cui i media americani coprono la rivoluzione islamica in Iran del 78-79. Quindi lo applica a questa cosa e fa vedere appunto come a un certo punto, proprio come l'espressione, vedete che c'è questa sempre riferimento alla materialità, come l'espressione ammateriale, una materiale relazione di dominio, che è il dominio ereditato dagli Stati Uniti del Medio Oriente dopo l'Inghilterra, perché l'Iran, la Palestina erano zone di influenza inglesi, no? Poi quando la potenza inglese declina diventano zone di influenza americane. E lui dice, nel momento in cui si afferma questa cosa materiale, che sono gli interessi economici e politici degli Stati Uniti in queste zone, che hanno a che fare col petrolio ovviamente, quindi col controllo della natura, il rapporto con la natura, col controllo delle risorse naturali, voi vedete che nei media americani, dove gli arabi non si erano mai visti, e tantomeno i musulmani, dove non c'erano tanto questa presenza, comincia ad apparire la figura sempre di più del musulmano minaccioso, come minaccia, come qualcosa che fa paura, no? Che viene proprio, e tutto quanto comincia a essere formattato in questi termini, no? Quindi non ci sono analisi approfondite, ma c'è questa rappresentazione insistita, no? In cui il fondamentalista, la parte, diventa il rappresentante del tutto, che è la cultura islamica. No, c'è una ripetizione continua dove il rapporto di dominio storico che c'è fra gli Stati Uniti e questa parte del mondo viene rovesciato, e quindi è la minaccia, sono loro che sono una minaccia al nostro modo di vita, no? Quindi questo è un lavoro che lui fa, proprio si mette davanti alla televisione e si guarda tutta la copertura della rivolta iraniana, in particolar modo la crisi degli ostaggi, cioè questi ostaggi americani che furono prigionieri nell'ambasciata di Teheran per più di un anno, mi pare proprio un tanto tempo, e lo fa usando proprio questi strumenti dell'analisi ideologica, non così rigidi come Stuart Tone, ma comunque li usa. Vediamo, vedere anche un'altra cosa, un altro esempio. Ecco come poi Hall traduce queste teorie proprio in un modello che poi diventerà un modello di riferimento per vari casi studio dei media, il suo famoso diagramma encoding decoding. Questo diventa un modo per studiare come funziona la comunicazione, che è un adattamento di un vecchio modello ma con questa nuova enfasi. Quindi se vedete, lo fa vedere, dice che i media funzionano con un processo di codificazione e decodificazione. Non esiste la realtà nuda e cruda. Ovviamente siamo in un periodo pre-moltiplicazione telecamere, videocamere, telefonini, eccetera, quindi diciamo siamo in un periodo in cui la televisione, la comunicazione di massa sono cose professionali, no? Non per pochi. Quindi l'idea è che il reale, come nel modello linguistico, non esiste di per sé stesso, gli eventi che succedono non hanno un significato in quanto tali, ma hanno il significato che i media gli danno, che il linguaggio gli dà, che la comunicazione gli dà. Quindi qualsiasi cosa che succede viene codificata dai media in un determinato modo. Questa è una cosa proprio evidente, no? Qualsiasi evento è rappresentato in un determinato modo. Quindi lui parte da questa è la base, no? La base sono l'infrastruttura tecnica, le relazioni di produzione, i saperi, per esempio i saperi giornalistici, quanto costa, questa è la parte del modo di produzione, quanto costa produrre e distribuire per esempio un video. Ovviamente le cose sono molto cambiate adesso rispetto ad allora, se sono dei professionisti che se ne occupano oppure no, i giornalisti come vengono formati, no? Quali sono i saperi che vengono incarnati nel discorso giornalistico, come vengono prodotti. Tutto questo fa sì che l'evento, che magari sta qua, venga codificato secondo delle strutture di significato precise. Quindi all'evento viene dato un determinato significato e questo produce il programma in quanto discorso significativo. Quindi ci sono tutte queste sono le basi materiali, poi c'è il lavoro di codifica dell'evento secondo una determinata prospettiva e poi viene prodotto il programma. Nuovo, pensiamo alla, questo si applica a tutto, dalla copertura dell'articolo 18 al modo in cui anche gli eventi di cronaca rosa vengono rappresentati, anche lì ci sono dei codici, anche lì ci sono dei significati che hanno a che fare con la coppia, la famiglia, eccetera, o col lavoro. Qui c'è il programma che è il testo, e poi però non finisce lì, no, perché questo programma poi viene decodificato dai pubblici, dal telespettatore, che lo fa sulla base dei propri codici, sulla base della propria posizione sociale, sulla base dei propri interessi, sulla base delle infrastrutture tecniche che usa e così via. Quindi l'ideologia serve a spiegare come il significato degli eventi viene codificato in questo circolo e poi viene decodificato. Questo è il modello. Altra piccola pausa perché la posizione è pesante, secondo me c'è bisogno un po' di staccare. E poi passiamo all'ultimo elemento, che è l'elemento psicanalitico dell'ideologia, che poi viene introdotto dopo, la fase dello specchio, l'identificazione. Già avete visto, parlato di psicanalisi e ideologia da qualche altra parte? No. Vabbè, ok, ne parliamo tra un po', in maniera sempre molto schematica, perché queste sono cose che avrebbero bisogno di ben altri approfondimenti.